made love to you. In narrow side streets, with shattered windows and crumbling chimneys. Come with me to the weary town, disco time.
Senti che ritmo, ragazzi. Buonasera e bentornati su Universo Parallelo da parte mia e da parte dei nostri amici qui con noi, insomma, nel nostro, chiamiamolo, salotto musicale. Allora, bentornato Marco.
Grazie.
E benvenuti a voi, Matta Clast 66%?
Sì, più o meno, sì, più possiamo meno. Dire così.
66%. E 66% perché ancora, diciamo, c'è un elemento che dovrebbe...
Manca il terzo, io non ci conterei troppo, però...
Però, c'è,
se
non
si vede la quarta, io la prima.
Bene, bene, bene. Allora, intanto, ecco, come consuetudine, benvenuti su Universo Parallelo. Grazie. E com'è andata la vostra settimana?
Questa settimana è andata bene, abbiamo fatto un concerto sabato scorso e quindi durante la settimana fondamentalmente abbiamo preparato il concerto e questa settimana stiamo preparando un altro concerto che ci sarà sabato a Castelfidardo nella provincia di Ancona.
Perché so che voi avete fitte le date, insomma, avete diversi appuntamenti.
Fitto è un parolone, adesso sì, diciamo, sto periodo qua ce ne sono, però
proficuo.
In generale se ce ne sarebbero più, insomma...
È sempre bene, sì. Diciamo. Ok, allora, sentiamo se anche il nostro amico Alessandro è collegato. Ale, ci sei?
Sono, buonasera.
Buonasera e bentornato.
Grazie.
Allora, questa sera con noi abbiamo i Matta Clast, poi se tu vorrai fare delle domande gliele potremo fare poi successivamente. Intanto noi ci sentiamo una piccola chicca, diciamo così, che è un intro che hanno creato un po', che crea, diciamo, l'inizio del CD, se non sbaglio. Più che intro, ditelo voi, ditelo voi.
Dell'ultimo EP registrato interamente a noi nel nostro studio.
E il titolo è Non sono in me, ma perché, quando l'avete fatto oppure come mai?
No, diciamo che la tematica dell'ultimo EP è basata tutta, diciamo, su metafore, concetti, diciamo, medici, psichiatrici, ma in maniera molto superficiale, solamente come immaginario. Quindi Non sono in me era uno dei brani contenuto nell'EP e in particolare questo significava, insomma... diciamo, detto in maniera molto grossolana, la pazzia, l'uscita insomma dalla propria personalità, ecco.
Bene, bene. Allora, intanto io manderei il brano, per così intanto i nostri amici hanno modo di capire di che cosa si tratta, di quello che tratteremo stasera. Quindi Non sono in me, Matta Clast.
Yeah.
non sono in me. Quindi dicevamo, appunto, non sono in me. Non sono in me, che è il primo brano di questo di questa produzione o autoproduzione, come la posso chiamare?
Un'autoproduzione,
perché poi scopriremo le vostre chicche, perché ho visto diverse cose, insomma, e ho diverse cose anche da chiedervi. Intanto abbiamo annunciato quello che è il genere musicale, abbiamo sentito un pezzo di Celtic Tales e volevo chiedere qualcosa a Marco, appunto, qualcosa in più per i nostri amici su i Jethro Tull.
Sì, ok, allora, prima di tutto, benvenuti a tutti, ringrazio Alessandro, ringrazio anche Marta Class.
Grazie a te.
E, allora, praticamente oggi ho portato, visto che eravamo anche nei temi di Halloween, ho portato un pezzo del Jethro Tull del 1978, che si chiama X-Ride, e che è un brano praticamente tratto dal secondo album della trilogia folk dei Jethro Tull, che l'album si chiamava Heavy Horses, e quindi insomma è un brano dove praticamente si incontrano rock e musica medievale. Infatti praticamente avete sentito, se una parte tipo come minuetto o visione rock, insomma io ho voluto fare questo regalo per voi fan di Celtic Tales, appunto, questi Jethro Tull. Ricordiamo che Jethro Tull sono
un gran gruppo
e praticamente hanno continuato nel passare degli anni a fare dischi e concerti.
Beh, quindi ancora sono all'attivo, se non sbaglio? Non lo so
sicuramente, però penso di sì. Sicuramente il Ian Anderson, che ha fatto anche degli album solisti, però ecco, non lo so.
Il mistero è fitto, poi lo scopriremo. Intanto io, guarda, volevo intanto salutare tutti i nostri amici che si sono connessi in questo momento con l'Universo Parallelo. E poi volevo dirvi, vi piacciono le moto?
A me personalmente no.
No. Quindi se noi partiamo con la moto ti dobbiamo lasciar dietro, insomma. Ragazzi, siete pronti?
Sì.
Sigla. Una bella sgaloppata a moto. Allora, mi dice che non era proprio il tuo genere, però c'era qualcuno che lo apprezzava, insomma.
Purtroppo non c'è.
Non c'è in questo momento, ma sicuramente starà ascoltando, sì. Dai. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo parlato, che poi Girls, Girls, Girls penso piacciono un po' a tutti, dai.
Sì.
Le ragazze sono le ragazze. E tornando alla musica, in particolare a quello che abbiamo ascoltato prima, come nasce l'idea di creare o l'esigenza di creare magari un prodotto vostro? E posso dire proprio vostro a tutto tondo, perché sì, comunque è autoprodotto in tutto e per tutto. Come nasce l'idea?
Guarda, per quello che io riguarda, diciamo, la nostra storia personale come band, l'esigenza di creare un prodotto personale c'è sempre stata. Non siamo nati né come cover band, ma neanche, diciamo, quando eravamo agli inizi anni fa, ci approcciavamo, insomma, alle cover, che tra l'altro è, insomma, un po' la gavetta, la scuola che normalmente fanno tutte le band agli inizi. Quindi ecco, ce l'abbiamo sempre avuta come esigenza, come bisogno di, cioè, per noi è impensabile non suonare un qualcosa che non sia nostro. Assolutamente in maniera non forzata, è sempre stato così, in maniera molto molto naturale, molto spontanea.
Hai detto una cosa bella, infatti, in modo naturale. La naturalezza o la naturalità, perché sono attinenti i discorsi, da che cosa nasce in un gruppo? Nel senso, mi spiego, un gruppo normalmente fa le prove, c'è chi li fa in garage, chi li fa in posti, diciamo, adatti a fare le prove, chi proprio per strada e via dicendo. I Mattaclast come hanno iniziato? Dove hanno suonato per la prima volta per fare le prove?
Ci siamo incontrati a Montetezzo, in un casale dove vivevano sia il chitarrista che il batterista all'epoca.
Sì. E come è iniziato tutto? Siamo curiosi di sapere com'è.
Allora, tutto è iniziato nel 2004. Diciamo 2004-2005. Io personalmente, tra l'altro, non stavo neanche a Perugia, studiavo a Bologna, era il mio ultimo anno. Diciamo, io e il batterista, che purtroppo questa sera appunto non è qui con noi, avevamo già avuto esperienze pregresse con altre band, e eravamo così un periodo un po' di transizione per tutti quanti, quindi fondamentalmente io e lui abbiamo dato inizio a una ricostruzione, però di una nuova band, quindi costruzione invece che
ex novo, quindi
sì ex novo. E poi, diciamo, all'inizio eravamo 5 elementi e l'abbiamo cercato, poi abbiamo avuto, insomma, una nostra evoluzione che poi ha portato alla formazione attuale, che è quella 3, che è sicuramente quella definitiva. E proprio perché venivamo da esperienze pregresse, sapevamo anche l'importanza che ha per una band di avere un suo posto per fare le prove, per scrivere senza problemi di tempo. Quindi ne abbiamo passati tanti di posti e l'abbiamo sempre cercati con cura, l'abbiamo sempre personalizzata, abbiamo cercato sempre di creare un ambiente, un'atmosfera giusta, molto molto personale. E questo, ecco, ci ha anche aiutato sicuramente a reggere negli anni, insomma, ecco, sì, a superare anche i periodi un po' più, no?
Un po' di magra, come si dice,
un
dai.
Po' più di magra,
meno creativi,
esatto, sia a livello di creatività,
perché insomma, ci sta comunque, fa parte del gioco,
è fisiologico, credo, non si può stare sempre su un range di creatività troppo elevato, troppo spinto.
Quindi avete creato tutto quanto, non dico, no, è autoprodotto, appunto, come dicevamo,
sì.
Ma la creazione del gruppo, fra virgolette, perfetto, secondo voi, come è formata? A seconda del genere musicale, sono d'accordo, ma come è formata? Nel senso, una chitarra, c'è una voce e c'è un basso, oppure la formazione ideale, per esempio per voi, per i Mattaclast, com'è l'ideale?
È quella che è ora, però non lo era all'inizio, nel senso, nessuno di noi avrebbe mai immaginato, diciamo, qualche anno fa, che saremmo rimasti in tre, soprattutto privi del basso elettrico. Era un qualcosa per noi completamente impensabile. Poi, per delle vicende, è capitata, diciamo, questa situazione, abbiamo fatto, come si dice, di necessità virtù, faticando, perché è stato uno scoglio enorme da superare, però adesso siamo talmente abituati a questa formazione che qualsiasi altra formazione per noi sarebbe
impossibile,
sarebbe innaturale, sì, non, ormai siamo così, però ecco, non è stata assolutamente una decisione presa, voluta sulla carta, assolutamente. Poi tra l'altro il merito è suo, perché diciamo da semplice tastierista, insomma il ruolo che normalmente è un tastierista, è diventato comunque una colonna portante come il basso sulla ritmica, insomma. Quindi ovviamente ci ha voluto anche da parte nostra un po' di elasticità mentale,
molta
elasticità mentale, soprattutto agli inizi, sì.
Perché comunque anche creare è quello anche il bello del gioco, insomma.
Esatto, purtroppo all'inizio cozzavamo un po' con l'idea che avevamo noi della nostra musica, perché l'idea che avevamo noi della nostra musica aveva un organico, diciamo così, un po' più tradizionale, quindi comprendeva anche il basso, quindi abbiamo dovuto, per questo dico molto elastici, abbiamo dovuto anche rivedere in parte gli obiettivi che ci eravamo prefissati. E raggiungerli lo stesso, però con altre modalità, con un'altra forma.
Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo che si resta qui, poi ne parliamo. Perché qui si suda, anche stasera comunque, dai. Anche stasera qui si suda, dai. Allora, qui si suda e si resta qui. Io volevo fare una domanda, no? Adesso chi mi risponde di voi? Chi è il primo vince un... No, scherzo.
Un gelato.
Un gelato, dai, quello ci può stare, sì sì, la radio se lo può permettere. Allora, si resta qui o sì, virgola, resta qui, punto esclamativo?
No, la prima che hai detto.
Si resta qui.
Sì.
Quindi un po' anche la Toscana... Si resta qui o alla romana?
Non
romana,
lo so.
Vai, restiamo. Che tu dica fa.
Potrebbe essere anche più, diciamo, in un certo senso, con un tono confessionale, no? L'espressione si resta qui, non tanto perentoria o decisa o necessariamente urlata, insomma.
Quindi anche voi piace giocare con le parole, col testo, comunque sia?
Sì, guarda, ti rispondo io perché i testi li scrivo io. diciamo, i testi non è che siano il nostro punto di forza, nel senso non è diciamo sul testo che puntiamo la maggior parte dell'energia, è la musica in realtà, insomma, avere la meglio, avere la nostra priorità. Tant'è vero che i testi fondamentalmente procedono per immagini, si sceglie un concetto, un senso, non c'è una storia, una narrazione, non ci sono protagonisti, anche i nessi logici, appunto, procedendo per immagini a volte possono essere molto evasivi, ma perché, diciamo, almeno io personalmente ho un interesse per la lingua italiana sul cantato rock più come sonorità e come immagine che come, diciamo, senso di per sé o qualsiasi, insomma, storia o concetto si voglia far trasparire da un testo.
È interessante perché comunque vedi ci sono vari punti di vista, no? Certo. È come diciamo una parola che ha più significati.
Esatto, fondamentalmente ecco il procedimento è proprio quello lì, cioè anche perché una frase che evoca un'immagine a me ne può evocare una, a te tutta un'altra, quindi te ci trovi il tuo senso e ognuno ci trova il suo. Anche la polivalenza diciamo che mi piace cercare sul testo. Quindi ecco, anche proprio l'evasività è fondamentalmente cercata.
Bene, bene. Io so che Ale voleva farvi una domanda. Alessandro Ticozzi, il nostro inviato dalla rete, voleva farvi una domanda. Ale, a te la parola.
Ok, cosa ne pensate di lui? Piace?
Scusa Ale, ripeti?
Lo dicevo, cosa ne pensate di lui? Piace?
Lou Reed, vi piace?
Lou Reed, assolutamente sì, a me tantissimo, è stato uno degli autori, in particolare con i Velvet Underground, di cui mi sono nutrito nella formazione musicale durante l'adolescenza, tant'è vero che la scomparsa è, diciamo, personalmente a me è dispiaciuto, anche perché è un autore che io non ho mai smesso di seguire, anche nella sua carriera solistica, ho avuto anche l'occasione e la fortuna di vederlo dal vivo, nel lontano credo 96 o 97 a Correggio, un bellissimo concerto, quindi ho un ottimo ricordo sia di lui umanamente che musicalmente come artista.
Ale,
tra le sue canzoni qual è quella che preferite?
Tra le canzoni qual è quella che preferite?
Eroin.
Ale? Ok, no, dicevano la canzone preferita.
Eroin, assolutamente.
Ah, ok, perfetto. Volevi fare qualche altra domanda?
No, io volevo spegnere anche due parole per un'altra organa che la fatta domenica, che è Luigi Mani. Io ho avuto il privilegio di poterlo conoscere perché io ho fatto una delle mie prime interviste con lui e lui, credo, una delle sue ultime con me.
Ah.
Comunque sia, lui è un uomo, è stato l'Italia del Capitolo, comunque sia lui è un uomo molto molto colto, però lui aveva una conoscenza pazzesca della storia di Roma, poteva raccontare ogni angolo di Roma, della storia, così, e però aveva anche un'ironia talmente leggera che non si faceva mai pedare.
Non era pesante.
No, assolutamente no, è godibilissimo come sono godibilissimi.
Ti sentiamo un po' strappato, un po' male.
Mi senti adesso?
Sì.
Stavo dicendo, come sono godibilissimi i suoi film, le sue opere teatrali, che alla fine sono l'unicum sulla storia della Roma passata, che però allude anche ai nostri tempi. Considerare Magni un autore romano, un autore locale, è errato, perché il valore che esprimeva nelle sue opere, sia cinematografiche, sia teatrali, sono universali, questi anelli di libertà, di lotta per una società giusta, migliore, sono valori universali. E tra i suoi film vorrei ricordare Nell'anno del Signore, La Tosca, Il nome del Papa è, mentre tra le sue opere teatrali portano la sua firma i copioni del Rugantino e dei Sette Re di Roma.
Beh, stiamo parlando comunque di un grande big, insomma, Luigi Magni è Luigi Magni.
Sì, infatti, il mio pezzo tra l'altro che è andato online 3 anni fa sulle reti da Luz, da Edita Online, del Sindacato Nazionale Scrittori con cui collaboro, e ha dedicato proprio a lui. Avevo intervistato Marina Piccone, autrice di un libro intervista a lui dedicato, e ci Proietti, che ha lavorato con lui sia nella Tosca, sia a teatro, nella commedia di Pietanazzo e nei Satiri di Roma. E questo articolo è stato inserito poi anche nell'inviato dalla Ete, la raccolta di quasi tutti i miei articoli e interviste online pubblicata quest'anno, lo scorso febbraio.
Bene. Pubblicata, dove lo possono trovare? Chi volesse magari possono, approfondire?
Possono ordinarla come gli altri miei libri in libreria, possono ordinarla in libreria oppure tramite le librerie telematiche tipo l'IPS, libreria universitaria, oppure scrivendo un'email a ordini@edizionisinverso.it.
Perfetto, grazie Ale, ci risentiamo dopo, io intanto ti faccio ascoltare un altro pezzo.
Ok, ciao.
Ciao, dopo. Allora, un altro pezzo è Ancora non sto. Sì. Finisce lì. Quindi Ancora non sto. Ancora non so. Ma cosa non so?
Bene, era il sottotitolo che poi è stato tolto.
Tattica vostra? vedi.
No,
scopro le chicche.
Sulla prima demo che pubblicammo nel 2007, che si chiamava Effetti Collaterali, questo brano già era contenuto e appunto si intitolava Ancora non sto, tra parentesi bene. Poi abbiamo tolto quel bene là, ma in realtà è rimasto poi tutto lo stesso,
leggermente riarrangiato.
Sì, il brano è un po' riarrangiato, però in realtà è quello, la struttura del testo è rimasto quello.
Mi sbaglio, faccio caso che voi lasciate un po' a chi è che ascolta l'idea del finale sulle canzoni oppure su quello che si andrà ad ascoltare?
Sì,
perché è come un sospeso.
Sì,
perché infatti i titoli sono quelli. Quindi no, figo, mi piace.
Sì, a volte infatti tra l'altro su qualche recensione soprattutto degli album passati i critici a volte sottolineavano spesso la discrepanza che c'era tra magari il titolo del brano, il contenuto del testo e la musica. Che però in realtà a volte è anche un po' cercata. È un po' il contrasto che sia su qualche scena di film, magari su una scena particolarmente violenta, in realtà c'è una musica
sì,
magari nostalgica, malinconica o dolce.
Un po' poi anche c'è, come le pubblicità.
Esatto, sì.
Il nonsense, no? Cosiddetti in linguaggio cinematografico. Te devo vendere un dentifricio perché c'è una donna nuda. Cioè, non ha senso, no? Cioè, senso ce l'ha, però...
non diretto.
E Marco, che te ne pare?
Bellissima musica. Grazie. Io scusate,
prego.
Però prima la voce aveva detto, praticamente aveva detto che voi siete un gruppo che senza basso elettrico. A me mi vengono in mente negli anni 60 un altro gruppo senza basso elettrico. Tu Alex lo ricordi?
No, l'esperto sei tu.
I DOS.
Ah beh, cavolo, è vero.
Che dove sei praticamente il tassista che faceva i bassi del basso.
Non so se avete capito a chi ha paragonato i Matta, non so se... cioè, questa è una svielinata...
Grazie.
No, però...
Però vedi com'è attento. È più attento di me. Una bella
musica. Praticamente anche il primo pezzo che abbiamo sentito si aveva un intermezzo che sembrava un po' in Nirvana. Non so se...
Sì.
Però...
Un po' magari più particolare.
No, più particolare. No, la voce è molto bella. Cantante. Quindi mi raccomando, continuate così che siete forti.
Grazie mille.
Italia?
No.
Salutiamo tutti gli amici che si sono connessi in questo momento. Vedo il grande Fabio. Fabio, ta-ta-ra-ta, non te dico altro. No, perché dovete sapere, mi chiamo Colonnello Hannibal. Vabbè, è una lunga storia. Poi l'approfondiremo. Tu lo sai che devi venire, quindi verrai, punto. E, per tornare appunto a quello che è la musica, no? Questo pezzo che abbiamo sentito è presente anche nel 2008 quando voi girate un qualcosa. Com'è stato girare per la prima volta un clip, una vostra clip? Non so, il 2008 è stata la prima volta?
Sì, era il primo video che facevamo.
Sì. Uh-huh. Sì.
Sicuramente è stata una novità per noi perché non avevamo avuto esperienze precedenti. Ovviamente tutto fatto con
rigorosamente
amici.
Che sono le meglio cose, dai, se ci pensi è come sta su un salotto, no? Nel senso, è un parere uno, un parere l'altro, poi si crea, si costruisce. Non, le gelosie non hanno senso, secondo me, anche perché quando crei un prodotto lo crei cercando di fare il meglio, penso. Quindi, com'è nata questa idea e com'è stata girarlo?
Abbiamo scelto il brano forse che per noi era più rappresentativo, sì, dell'album, che appunto dà anche il titolo all'album, che è lontano da qui.
L'abbiamo girato su una... cioè l'abbiamo fatto diciamo in maniera anche abbastanza professionale per quanto è stato diciamo insomma così girato da un nostro amico che poi fa il videomaker comunque di mestiere, quindi non era...
comunque ci ha messo
non era capitato di per caso. Sì, siamo andati su una green room, l'abbiamo fatto con lo sfondo verde, lui si è dedicato molto.
Vabbè, comunque autoprodotto ma con i dovuti accorgimenti.
Sì. Poi il soggetto del video, diciamo così, la storia, insomma, il plot l'abbiamo anche concordato insieme, però ci ha messo molto, molto del suo. Anche perché essendo stato il primo nostro video, per quante idee avevamo, insomma, dovevamo anche fare una cosa che rientrasse in un budget in un tempo determinato. Quindi il regista ci ha messo molto del suo. però siamo stati contentissimi. Tra l'altro ad oggi è anche il nostro unico video ufficiale, perché poi per vicissitudini ulteriori video ancora non sono mai usciti, a parte il teaser di cui parlavamo prima.
Sì, figo, ho visto, ho avuto...
per promuovere l'uscita dell'EP, quindi ecco, ancora sul settore video diciamo abbiamo scarse esperienze, a parte questo unicum. Poi ne abbiamo girato un altro, non so se vedrà mai la luce, sinceramente io ne dubito, è quasi pronto, però non sta a noi purtroppo finire di confezionarlo.
È lì che dice ragazzi piano, ma ci sono.
Sì, ormai poi tra l'altro ha anche perso l'interesse per noi a livello promozionale, perché apparteneva a un album del 2011, quindi è stato fino adesso il più grosso sforzo che abbiamo fatto per riprendere un video, anche noi come attori personalmente ci siamo sforzati
come attori appunto, no? Essendo un pochino del settore, diciamo così, com'è stato mettersi lì e mettersi in gioco, perché comunque sì, è stato un mettersi in gioco.
Certo, ma è stato piacevole, nel senso, a noi
più di un palco?
È un modo di performare differente, diciamo non c'è la stessa ovviamente adrenalina che c'è su un palco, neanche in un certo senso la stessa emozione. L'emozione della performance di un video arriva quando magari ti rivedi a prodotto finito, allora lì sì. Però ecco, mentre lo fai, diciamo un po' più, come posso dire, una performance un po' più individuale, ecco.
Diretta, perché voi, se non sbaglio, avete fatto tutto in presa diretta?
Il video in particolare per Lontana qui no, anche perché, anzi...
Già avevo preso come professionisti, senti?
No, però lui ci ha fatto i complimenti, almeno, diciamo, perché facciamo finta ovviamente di suonare, insomma, era un brano che conosciamo talmente tanto bene che da quel punto di vista è andato tutto liscio. L'abbiamo girato fondamentalmente in 3-4 ore.
No, beh, non male.
Poi è stato tutto un rendering, un montaggio, un editing da parte sua.
Qual è il vostro rapporto col colore blu?
Col colore blu, bellissima domanda. E tra l'altro il blu è
la traccia 4 di questo.
No, allora lì molti pensano, visto che parlo di pillole, di pasticche, che mi riferisco al Viagra, in realtà almeno in quel contesto, nel brano che ascolteremo tra poco, ha semplicemente il senso di fare rima con più. Volevo un colore e il blu è perfetto per fare rima con più. Però al di là di questo, il colore blu è un colore molto importante, e tra l'altro una rosa di brani che uscirà tra qualche mese avrà come tema dominante proprio il blu, sia nella copertina che come immaginario.
Come immaginario. Lo vuoi presentare tu?
Di più di blu.
Più di blu. Il blu è un colore comunque elettrico, anche se vuoi, no?
Sì.
Tendente al bianco a volte.
Sì.
Mentre per voi il blu nel nero come lo vedete?
Gli esperti di moda dicono che che non si appaiano molto bene, insomma. Io personalmente, e però parlo non tanto insomma per il gruppo quanto me personalmente, sono tra i colori che in parte prediligo anche come rappresentazione per degli stati emotivi. Spesso confluiscono, se banalmente al nero gli si dà una connotazione quasi luttuosa e funebre, e al blu uno stato emotivo un po' più così di paranoia, di depressione, di down. Spesso, almeno per me, queste tipologie di emozioni hanno confini abbastanza sottili, molto sfumati, quindi in parte poi si impastano, diciamo.
Mentre un colore che potrebbe essere del gruppo è il blu, proprio?
No, direi il nero. Come, guarda, in maniera meramente estetica direi il nero. Assolutamente.
Absolutely.
Sì, no, nel senso è così. È il colore, il primo. Cioè abbiamo la sala prove, tra l'altro, tappezzata completamente di nero. Nel senso mucchettata di nero. Ah. Pavimento con la gomma nera. Quindi il nero.
C'è stato un momento, una stasi, un qualcosa che il gruppo ha detto prendiamoci una pausa, vediamo come andrà, oppure è sembrato tutto liscio, sempre un crescendo?
Tutto liscio no, assolutamente, anzi sono stati più periodi, diciamo così, insomma, negativi che altro, però non è mai stato messo in discussione, diciamo, l'estinguersi della situazione, non siamo mai arrivati a quel livello là.
Stasi come nasce?
Stasi, te ricordi Stasi?
Come?
Perché?
Sguardo di intesa.
No, lo sai perché?
Poi vi posto le foto, eh.
Lo sai perché? Perché i testi li scrivo io, solamente che le musiche nascono sempre prima. Quindi nel mentre usiamo dei working title, ma diciamo così, per intendersi tra di noi, passa talmente tanto tempo prima che arriva il titolo ufficiale che poi il titolo ufficiale loro non lo sanno più.
Ho capito che
lo so solo io. Per questo
è perché tu mentalmente per ricordare, per dare, quindi
sì, sarà un titolo ma veramente con termini che vengono così al momento, insomma, almeno vengono memorizzati se riferiamo a quello là. Comunque sta sembrano molto molto vecchio. Fa parte sempre del lontano da qui del 2008, però era nato un paio d'anni prima. Tra l'altro c'è stato un tocco, questo ecco, diciamo, lo diciamo anche con una punta di orgoglio, di un grandissimo fonico italiano, Foffo, che uh-huh. Non è niente po' di meno che il fonico live di Elio Lestretese.
Certo.
Perché noi, diciamo, tramite il figlio che ha seguito un po' le sue orme, eravamo capitati in questo studio e lui arrivò proprio mentre mettevamo le mani su questo brano e inserì un suono di sitar campionato, che adesso ce lo possiamo anche ascoltare. Ecco, quella fu un'idea sua.
Quindi, Stasi.
Ancora una volta, io sono troppo.
Stasi, ancora là, ce la teniamo ancora sotto perché ci piace. Ma l'esigenza, perché io la chiamo esigenza, no? Quando uno deve suonare oppure quando deve cantare.
È il termine perfetto.
Io, per esempio, la mia esigenza, la mia aria è fare radio. A me piace fare radio. Poi se sono bravo o meno, quello lascio giudicare agli altri. A me piace, ecco, io lo chiamo salotto musicale perché è una chiacchierata tra amici, no? Non ci ascolta nessuno, certo. Siamo qua. Salutiamo tutti quelli che si fossero connessi ora, siamo su Universo Parallelo e con noi stasera i Mattaclast. In studio c'è anche Marco Mollichella per Celtic Tales e il nostro carissimo Alessandro Di Cozzi, inviato dalla rete da Venezia. Come è creare un brano, vederlo crescere, vedere la gente che, diciamo, balla a tempo di musica, della vostra musica e soprattutto della vostra musica fatta da voi per gli altri e per voi in primis,
certo,
penso.
Certo, ma guarda, la gente che balla poche volte, cioè abbiamo avuto l'onore, anche perché di solito insomma non facciamo un genere eccessivamente ballabile.
Si avvicina al liscio, dico bene.
Però le poche volte che è capitato ovviamente dà una carica, diciamo che tutta l'energia che la gente poi in quel momento spende per ballare ti ritorna addosso, quindi è una situazione fantastica. Invece per quello che riguarda la scrittura dei brani, diciamo non è che abbiamo una nostra formula, abbiamo una nostra metodologia, però è molto molto elastica. Comunque la maggior parte delle volte nasce tutto da improvvisazioni, da session, e poi prendiamo il buono che c'è nella session e la sviluppiamo quel materiale selezionato.
E di materiale ce n'è.
Esatto, quanto ne vuole. Esatto, poi può partire da un beat di batteria, un giro di basso oppure di synth o un giro di chitarra, da qualsiasi cosa che noi riteniamo valida, ma ti parlo di frammenti anche di 30 secondi, se lo riteniamo valido e ci dà diciamo l'input giusto, poi ci
lo sviluppate
sopra il brano, sì.
Io so che nel 2012 fondate la Raw Tape Studio,
sì.
Okay? Che è dedicato appunto alla registrazione analogica su nastro, che io adoro, tra parentesi, e fate anche una casa di produzione che è appunto la
Matta Sound.
Com'è stato vedere in un certo senso realizzato parte di quello che era la vostra fatica iniziale di Ercole, diciamo così?
Beh, è stato un percorso lungo, non è che da
come
un
step.
Giorno all'altro siamo riusciti a creare tutto ciò.
Eravamo partiti dal 2007, quindi
bravo.
5 anni.
Nasce anche dall'esigenza appunto di poter registrare quando e come volevamo i nostri pezzi, poter lavorare in tempo reale,
esatto,
alle parti e poter fare tutto ciò che volevamo. In più abbiamo avuto questa esigenza di poter acquisire anche su nastro le registrazioni della batteria e anche parti di altri strumenti.
Sì, a volte la voce, la chitarra, comunque sugli strumenti percussivi, dove diciamo sicuramente la registrazione analogica rende di più in assoluto. Per noi è ovviamente l'assoluto, è sempre relativo a noi.
Bella Donna invece come nasce?
Bella Donna come brano.
Come brano e come sviluppo?
Musicale.
Sempre
nata nella session, tra l'altro l'EP de Morbo, che è l'ultimo che è uscito,
diciamo, quello che abbiamo...
è stato quello che più o meno stiamo ascoltando, ha avuto una gestazione veramente veloce, ma direi neanche quasi un mese come diciamo strutture di base, poi ovviamente sono state un po' così lavorate, appunto poi l'aggiunta dei testi, insomma rivisti un po' gli arrangiamenti, e Bella Donna era ovviamente dentro a questo gruppo di brani, quindi ecco, è nato tutto su con improvvisazioni su un lasso di tempo molto molto stretto. Tra l'altro è un brano, per noi è stato anche una leggera novità, ti dico la verità, come brano.
Come sì, tipologia o come
Diciamo sia per un esplicito, diciamo così, giro blues, però ovviamente non eccessivamente tradizionale, però la cadenza diciamo è quella, sia per la modalità del cantato. Soprattutto su diciamo gli stacchi in mezzo che adesso sentiremo, ecco, è stato così un attimo di deviazione da uno stile insomma un po' più utilizzato, quindi è stata per noi una bella novità.
Guardala che sono qui.
leggermente.
Caos, caos. Ci piace, ci piace. Che sound stasera, eh? Devo dire complimenti, ragazzi, siete molto bravi.
Grazie.
E io volevo dire Marga.
Grande Marga.
Qui diceva praticamente prima che grandi amici, grande rispetto, grande musica, vi meritate il sudore di uno stadio strapieno. Un saluto a Nervi Tesi. Spiegateci.
Assolutamente ricambiato il saluto. Sì, diciamo, il Massimo è stato il ideatore di un nostro, quello che poi è diventato insomma un nostro motto, che è Hard Sound per Nervi Tesi. Diciamo, lo mettiamo un po' ovunque, lo mettiamo sulle locandine per i concerti, su qualche banner, l'abbiamo messo come firma in calce a ogni pagina del nostro sito, e lui ne è l'ideatore. Ne fu l'ideatore quando condividemmo un concerto parecchi anni fa, fece le locandine lui, tra l'altro un ottimo grafico, se posso dire, per locandine rock in particolare.
È geniale.
È geniale su certe cose, assolutamente sì.
Abbiamo avuto modo di averlo qua con noi, devo dire, con i Monozoidi, un altro
hai visto
fantastico.
I suoi frutti, sì, quindi sì, sì. I suoi lavori. E niente, ideò questa frase che poi, ecco, ce la siamo assolutamente appropriata.
Qui è arrivata una sviolinata per voi da parte di Miranda, la nostra ascoltatrice, che dice siamo molto in ascolto, è che Facebook purtroppo è fermo oggi, sì, è un pochino lento, devo dire la verità, però dice quando riesco ad ascoltare sono molto bravi i tuoi ospiti, quindi si riferisce a voi.
Grazie Miranda.
E quando suonano e cantano pieni di energie e puliti come suono, non, lei dice, non so se posso dire, però assomigliano un po' ai Subsonica, quindi
vuol dire quello, lui è un, forse
ero un, vedi l'impronta, allora cioè, ha visto bene,
un ottimo estimatore di Subsonica, sì.
Ah, buon orecchio allora. Miranda, hai buon orecchio, bene bene. Il prossimo pezzo si chiama Caotiche, sì. No? Vogliamo sì. Dire qualcosa su questo pezzo?
È contenuto sempre su Lontano da qui, che è il nostro primo album ufficiale del 2008. È forse, credo, l'unico pezzo che non abbia aperture o sfoghi particolarmente duri. Un pezzo, se posso dire, abbastanza insomma sobrio, tranquillo. E niente, ecco, l'unica cosa che lo distingue dagli altri, credo.
Bene. Bello, bello. Senti che sound, ragazzi. Ce la teniamo sotto perché devo dire che è anche brutto, non mi piace tagliare, è bruttissimo, dai. Devo dire che comunque sia, adesso che ascolto quello che ho solo sentito parlare e letto, devo dire che è figo, mi piace. È un genere che non avevo mai pensato, non avevo mai, diciamo, ascoltato bene. Vedi, anche il bello della radio è anche questo, no? Di sentire, senti, cioè, tu senti tutto poi. Quando sei qui ce l'hai in cuffia, senti? Bello, bello, mi piace. E devo dire che, insomma, mi sono arrivati anche diversi complimenti, perché uno direbbe, magari ci sono anche pregiudizi per alcuni tipi di musica o per altri, no? Devo dire che il sound questa sera mi piace moltissimo, è bello pieno. Grazie. Bello piacere. Pieno, mi piace. E chi ha fatto il vostro nome ha visto bene, insomma, dai. E comunque siete anche conosciuti, c'è un perché, quindi vuol dire che piace la musica che fate e piace quello che la gente, diciamo, ascolta. Bene, progetti?
È in uscita un altro EP che stiamo ultimando di missare sempre nel nostro studio, e penso che sì, sarà certo pubblicato entro
una messata.
Sì.
Bene. Una messata. E poi nel frattempo ne stiamo scrivendo un terzo.
Sempre. Perché non vi fermate mai?
No, appunto, avendoci uno studio a completa disposizione.
E lì da gusto,
Fa dare sfogo a tutto.
No, ma anche perché diciamo, uno dei vantaggi che poi va a incidere anche sul processo creativo è stato anche quello che ha fatto sì che poi costruissimo, diciamo, fondassimo uno studio nostro. È che ovviamente nel momento in cui ogni band, questo è un problema generale per tutti, ogni volta che bisogna produrre un disco, appunto, bisogna tirar sui soldi e far riferimento a più figure professionali, quindi non solo a uno studio di registrazione. Tutto questo ovviamente dilata molti tempi, che non sono i tempi della creatività. E quindi questo può
sarebbe
po'
bello
nuocere, diciamo, no? Ad esempio, per noi è stato così, ad esempio. Per quasi un anno siamo stati in un certo senso fermi su un progetto, quando in realtà quel progetto, da un punto di vista creativo, era già finito. Però poi ovviamente rimane lì aperto. Avendo il nostro studio siamo liberi, diciamo, di confezionare il prodotto alla nostra stessa velocità, perché poi le figure professionali coinvolte siamo sempre noi stessi.
Il 31 agosto del 2013 è uscito in Free Download,
Demo.
Licenziato da voi.
Esatto, insomma. Sì.
Com'è andata?
Bene. Per adesso, soprattutto da un punto di vista, diciamo, della critica, siamo soddisfatti, soprattutto per rispetto all'album precedente, invece, che aveva avuto una percentuale, diciamo, di risposta abbastanza negativa. Ma su questo poi noi siamo molto, cioè, fa parte del gioco, quindi diciamo non ce la prendiamo, e non è che diciamo ci entusiasmiamo eccessivamente se poi ci fanno critiche positive. Ogni critica noi la prendiamo per quello che è, appunto, un punto di vista di un ascoltatore, quindi nel bene o nel male a noi fa soprattutto piacere che qualcuno scriva di noi. E è andata bene da quel punto di vista lì. Come date ci stiamo dando da fare. Ultimamente, ecco, abbiamo, insomma, ripreso a suonare. Ho visto che dove è possibile, ad esempio su SoundCloud, sul nostro profilo, sì, i download ci sono stati, quindi ecco, siamo assolutamente contenti per aver, diciamo, promosso il disco in maniera molto handmade. Va benissimo.
Beh, devo dire che comunque vi faccio i complimenti, perché è difficile, come posso dire, trovare professionalità, bravura, un ottimo sound, una cosa che funziona, autoprodotto. Io penso che non è che siete fortunati, ma c'è dietro un lavorone, c'è dietro, insomma, una progettazione, un lavoro. Avete, fra virgolette, non tanto la fortuna, perché ve la siete creata e la state gestendo, ma avete la fortuna di avere un buon sound, un qualcosa, un prodotto che funziona comunque sia, e comunque sempre con una chicca rispetto magari a quello che era il precedente, a quanto ho capito, perché comunque vi siete rinnovati mantenendo lo stile, però sempre con un, come posso dire, una nota in più, per dirla tutta. Come nasce In Gola. Il prossimo pezzo che ascolteremo?
Allora, In Gola nasce paradossalmente da una session fatta sull'introduzione di un altro brano, di cui tra l'altro abbiamo parlato pure prima, che è lontano da qui. Infatti hanno lo stesso identico intro, lo abbiamo lasciato, però poi ecco, lavorando sul, su quello che era già una canzone fatta, però partimmo insomma su l'improvvisazione sul giro di piano di Paolo e da lì nacque In Gola.
Qua ragazzi, ce lo lasciamo perché è bruttissimo, tronca qua, dai. Ma quanto vi divertite a fa musica?
Parecchio.
A suonare?
Tanto.
Qual è la cosa più bella su un palco?
Su un palco la risposta del pubblico. Cioè la risposta del pubblico nel senso quando senti che tu hai suscitato una risposta al pubblico, quando senti che qualcosa sta arrivando. Ripeto, io credo molto nello scambio di energia, ma senza far discorsi metafisici, eh? Come situazione proprio sociale, collettiva, dello scambio comunque di energia tra pubblico e in quel momento gli attori che stanno sul palco, qualsiasi performance stiano facendo, fosse teatro, musica o altro. E quindi ecco, credo che effettivamente un'esibizione sia riuscita quando anche con soli due spettatori uno riesce a instaurare uno scambio,
un rapporto, un feeling, comunicazione, una comunicazione, sì. Una linea diretta.
Sì.
Bene, bene. Anche Alessandro mi fa i complimenti, lui dice, ovviamente lui è più sul cantautorato italiano,
certo.
Però dice devo riconoscere che sono molto bravi, quindi
noi lo ringraziamo molto.
Quindi bene, bene, devo dire bella puntata, mi piace sto sound, mi piace l'atmosfera che si è creata e il multitasking, dicevamo, no? Perché multitasking? Perché diceva noi facciamo tutto da soli, siamo autoprodotti, facciamo, diciamo, tutti i pezzi, tutto quanto, e magari, che ne so, c'è il tastierista che fa anche il suono, poi nel frattempo stappa una birra, perché la birra è importante, credo, no? E nel frattempo suoniamo, insomma. Com'è il rapporto con la birra?
Guarda,
il mio bruttissimo.
Bruttissimo.
Lui è astemio.
Ma non era Paolo.
Lui non era
non voluto.
Astemio non voluto, questa mi mancava. questa me la rigioco.
Sono persone che si ucciderebbero.
Vino rosso neanche, quindi. No, ma neanche social, che va tanto figo di moda.
Qualsiasi cosa contenga alcol.
Alcol, quindi nemmeno l'amaro del capo, queste cose qua.
Nemmeno l'aspirina, beh.
Mazzarola, perché contiene alcol, lo sapevo.
No,
e beh, aspirina. Dopo una serata, insomma, di musica bella pesa, bella pompata, l'aspirina magari serve, ma anche
lui,
no.
A lui forse sì, a me no, personalmente.
Il tuo rapporto con la birra invece?
Ma io so più per, diciamo, super alcolici, in particolare grappa.
Ah, grappa.
Sì.
Barricata?
Sì.
Barricata, vedi? Tono morbido, come si dice.
Batterista più per la birra.
Sì, il batterista.
Torna sempre, vedi? Moto, batteria.
Lo salutiamo, che sicuramente sarà in ascolto in questo momento. Sì. Ricordati che la prossima volta che uscirà il nuovo...
Viene lui da solo.
Esatto. Mi hai tolto le parole di bocca. esattamente. No, bella serata, devo dire, mi piace. E un po' di istruzione sospesa, insomma, no? Un po' di... Come mai questo titolo?
Allora, questo brano appartiene a Inferno, l'album del 2011, che è diviso, diciamo, in due parti, ciascuna introdotta da uno strumentale, un po' di distruzione sospesa nel buio e l'introduzione della seconda parte. La prima parte, gioco di parole, si chiama Un po' di disperazione sospesa nel buio. E personalmente era un'immagine che io ho proprio rubato letteralmente da un romanzo di Moravia, Il conformista, dove c'era la scena del protagonista, dove c'era un po' di disperazione sospesa nel buio, e mi è messo acceso qualcosa e l'ho riutilizzato e anche manipolato in quest'album.
Sentiamo. po' di distruzione sospesa nel
buio.
Ce la mettiamo sotto così. Bello questo cavo, mi piace. Devo dire che è interessante parlare con voi, perché comunque si scambiano diciamo opinioni anche sui vari generi, no? Se voi foste un colore, abbiamo detto nero, il nero che ha appoggiato, magari un nero elettrico col tono di bianco, no? Quello potrebbe funzionare bene. Abbiamo parlato di tante cose, ma quello che i nostri amici vogliono sapere è chi cucina di voi.
Io no, sicuro, no. Sono pessimo in cucina.
Paolo.
Forse sempre Tommaso.
Tommaso, che tra parentesi è...
Finalmente.
Si è finalmente connesso con noi. E benvenuto nel nostro universo parallelo. E com'è nata l'esigenza di... come posso dire? Di presentarsi, in un certo senso, al pubblico, come video?
Come video nel senso...
Cioè è una cosa che comunque andava fatta o è una cosa che è venuta perché per riallacciare al discorso di
prima?
Guarda,
no? È un'ottima domanda, nel senso credo che molti gruppi effettivamente poi o producono o appaiono nei video come un qualcosa che va fatto, no? di necessità. Uh-huh. Perché comunque il mercato, seppur underground, seppur diciamo marginale, comunque in un certo senso in parte lo esige, e anche e soprattutto di metterci la propria faccia. Sinceramente noi non la sentiamo come né come costrizione, insomma, né come un dettame dato appunto dalle dinamiche del mercato. Tant'è vero che fino adesso siamo stati molto lenti e molto occasionali, proprio perché non è un qualcosa, diciamo, non che non ci teniamo, ecco, non è un qualcosa che sentiamo come un da farsi a tutti i costi. Però le idee per quello che riguarda i video ce ne abbiamo sempre avute molte. Poi ovviamente ecco, confezionare un video è comunque per noi, certo, ecco, sì, un po' più complicato, perché non siamo videomaker, ci occupiamo di musica, quindi stiamo incominciando, diciamo, ad acquisire delle conoscenze per essere indipendenti anche sotto questo aspetto. Però ovviamente, insomma, la priorità ce l'hanno i suoni.
Chi è il più, fra virgolette, tecnologico del gruppo?
Ma sicuramente la persona al mio fianco.
Quindi Paolo. Ma se io, è una domanda che faccio un po' a tutti, no? È un diciamo un classico, no? Sul finale, come si dice, mancano 9-10 minuti. Ma se tutti i social network, per esempio, dovessero chiudere, quindi Twitter, Facebook e tutti quelli principali social e via, annessi e connessi, come potrebbero promuoversi i Mattaclass?
Mandando raccomandate
con o senza ricevuta ritorno, perché ognuno è prezioso,
costano più, ma
vedi, sempre l'autoprodotto, però vedi, l'idea c'è, comunque vedi, l'idea funziona. Potremmo... e sono convinto che funzionerebbe, sono convinto, guarda, credo. Se le mandi a noi, sicuramente noi rimanderemo l'idea agli altri, ma tranquillo che così più siamo meglio è.
Beh, guarda, ti devo dire, curando anche da noi la promozione appunto delle nostre uscite, quindi ci occupiamo anche in prima persona di quello che fa normalmente un ufficio stampa, devo dire che in parte anche con piacere molti siti, molte webzine ancora richiedono supporto fisico, anzi la maggior parte
è necessario,
quindi comunque noi spediamo in un certo senso il nostro prodotto, in parte anche all'erario. Questo ovviamente per noi è un onere, perché ha un costo
handmade,
però diciamo, ecco, così diciamo, almeno insomma sul rock, sull'ambiente diciamo in cui gravitiamo, il supporto fisico, la materialità e vecchi canali diciamo di comunicazione funzionano, e non ne vedo sinceramente nemmeno la fine, almeno imminente. Quindi ecco, al di là del web comunque ci sono dei canali che sono rimasti,
che sono
in
quelli.
Piedi, sì.
Le web radio rispetto alle radio FM, sì, secondo te sono il futuro? Cosa ne pensate?
Guarda, se sono futuro, io questo sinceramente non lo so. È possibile che in senso tecnologico sicuramente le possibilità di usufruire dei web radio aumentano a dismisura, sia in macchina che con dispositivi, insomma, portatili come i tablet, gli smartphone. credo forse che, ecco, quelle FM siano radio, almeno quelle mainstream, insomma, è un po' come la televisione, no? Sono quei canali che avranno sempre un loro pubblico fedele, no? alla vecchia tecnologia. Però sicuramente, almeno per quello che riguarda per me, ad esempio, sono state importantissime, perché finalmente ho potuto, ad esempio, ascoltare per molto tempo la BBC e altre radio in posti impensabili, che non sono web radio, però usufruiscono, no, della stessa tecnologia. Io personalmente appoggio molto le web radio come tecnologia nel futuro.
Qui mi fanno la domanda:
sì.
PC o Mac?
Mac.
Fabio, Mac. Assolutamente. Allora, intanto mandiamo il nostro penultimo mezzo. Perché Mattaclast l'ho ribattezzato, e che è Caduta Libera. Sì. Brevemente, se vogliamo dire qualcosa anche su questo, oppure lo facciamo dopo, come vuoi.
Ma guarda, brevemente, brano contenuto anche questo in Inferno, dell'album del 2011, un brano, diciamo, fatto molto 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 poco in live, quindi siamo anche contenti, ecco, di trasmetterlo, perché non è difficile che rientra nelle nostre scalette live.
Bene, quindi Caduta Libera.
Non c'è più male né senso restare in questa stanza che cade e atterra in lave di semplice noia indotta di sera, che c'è la chimera che gioca di nera e scrive l'ignavia sulla sabbia chiara di terra bruciata che sputa ossa ingrassa con gesti di boia indomito ilare in tutte le cose che non riesco a fare.
Libera. Bene, siamo giunti quasi, diciamo, addirittura all'arrivo, no? Dai, questa era Caduta Libera, appunto, con dei Mattaclass. E volevo, Alessandro voleva fare i saluti, quindi sicuramente adesso ci collegheremo con lui per i saluti. E poi volevo intanto ringraziarvi di essere stati qui con noi e di aver passato quest'ora e mezzo che puff è volata.
Noi ringraziamo te che ci hai ospitato, ovviamente, e tutte le persone che sono state in ascolto.
Bene, Ale, la parola a te per i saluti.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radiofonica e in particolare agli ascoltatori di Universo Parallelo.
Grazie. E un saluto anche per i Mattaclast, immagino.
Sì?
Mi senti?
Sì.
Un saluto anche ai Mattaclast, immagino.
Sì.
Perfetto. Ale, ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 20 su Universo Parallelo.
Ok. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Ragazzi.
Ciao.
Allora, per tornare appunto a noi, anzi a voi, io volevo farvi salutare anche da Marco, che è stato qui con noi in studio. E Marco, che ne pensi? Beh, che dici? Andiamo al prossimo concerto?
Sì, sì, sicuramente. Una domanda ai Mattaclast.
Prego.
Volevo mentre sentivamo la musica, io praticamente mi sono soffermato un po' sulle liriche. Volevo sapere, e quando scrivete i pezzi, cioè se avete uno stato d'animo principale oppure...
È una bellissima domanda. Diciamo, no, non ce n'è uno, diciamo, che è più o meno insomma sempre quello, ad esempio anche sui momenti più disparati della giornata può venire fuori una frase, un'immagine o una strofa che poi trova spazio in un testo.
Okay.
Quindi ecco, l'emotività in un certo senso è buona tutta, non deve essere troppo forte perché quello secondo me impedisce poi insomma il lavoro. Però ecco, quando c'è la possibilità di metabolizzare emozioni anche molto diverse tra di loro, ogni momento è buono.
Bene, esattamente. Ringrazio e come dicevo prima vi faccio i miei migliori bocca al lupo e vi auguro grandi successi.
Grazie Marco.
Bene. Crepi il lupo, no?
E ringrazio anche Alessandro che anche oggi mi ha...
Con piacere. Allora, qui poi facciamo vedere le copertine tramite la nostra appunto web.
Primo
qui,
album,
qui davanti.
Lontano da qui.
Si passa al secondo con...
Secondo, Inferno.
Bello, rosso con la scritta nera. Figa stile.
Terzo EP, De Morbo, il più recente.
Che poi è quello che troverete anche, che abbiamo sponsorizzato, via dicendo.
Esatto.
Ragazzi, io vi ringrazio ancora e saluto anche Tommaso che sta all'ascolto, che si è connesso da poco, che è tornato immagino da poco al lavoro. E naturalmente, appena voi avete un altro prodotto, noi saremo qui per, diciamo... per ospitarvi, la nostra porta è sempre aperta, Universo Parallelo è sempre aperto a tutto, insomma.
Bene, io ricordo a tutti quanti che ci possono contattare in molti modi. Noi abbiamo il nostro sito che è www.matta-class.net, dove sul link contatti trovate praticamente tutti i nostri link. Siamo presenti su Facebook,
Twitter,
su Twitter, su l'ormai morto e defunto MySpace, ma lo teniamo attivo lo stesso.
Ci hanno provato cambiando la piattaforma, ma è ancora
ormai è morto.
Con Twitter e Facebook, Tatank, SoundCloud.
Abbiamo il profilo su SoundCloud e abbiamo il nostro shop online sia su Bandcamp che su Big Cartel, email, numeri di telefono, tutto quello che volete. Quindi
perfetto,
ci rintracciate con estrema facilità per chi lo volesse fare.
Intanto noi ci facciamo venire un po' di febbre e ve la facciamo ascoltare. Sentite un po' che febbre.
A mercoledì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao.